Tempi supplementari.
And Rubio. Okay. Knicks came back, went up by 7. Rubio. Yes! Ricky Rubio. 30 points for Ricky Rubio. Putting on a show.
Il 30 luglio è stata una delle serate più difficili della mia vita. La mia mente è sprofondata nell'oscurità. Sapevo che stavo andando in questa direzione, ma non avrei mai pensato di non avere il controllo della situazione.
C'est incroyable de pouvoir vivre cette ère-là du ski et puis d'avoir lui dans l'équipe et de voir ce qu'il accomplit.
Sul muro Marco Odermatt, in 25.000 ad attenderlo al traguardo. Aumenta ancora il vantaggio di Marco Odermatt che va a tagliare il traguardo con il tempo di 1.54.06. Marco Odermatt vince e stravince ancora ad Adelboden.
Lo sport con il suo volto drammatico della spirale della depressione, quella che ha colpito Ricky Rubio, fenomeno del basket, costretto a chiudere con il professionismo in NBA. Una storia, quella del cestista spagnolo, una delle stelle più precoci del basket mondiale, che ha fatto molto parlare in questi giorni, ma che non è isolata, anzi accomuna molti sportivi di alto livello.
Ma lo sport ci regala soprattutto grandi emozioni che in questi mesi d'inverno fanno di Marco Odermatt la stella più acclamata, l'extraterrestre dello sci. Con i suoi successi negli ultimi mesi ha dato il via ad una vera e propria odimania che nel prossimo weekend si trasferirà a Wengen, un dominio il suo che forse però mette un po' d'ombra su quanto di buono c'è anche alle sue spalle nella nazionale svizzera maschile. Ne parleremo nella seconda parte della nostra puntata di oggi, lunedì 8 gennaio.
Buonasera da Patrick Locatelli e Giordano De Lucia. A 14 anni era già un professionista con aspettative proporzionali al talento, ovvero enormi. Ha vinto il campionato spagnolo e l'Eurolega e la Mondiale e ha girato in lungo e in largo l'NBA. E poi all'improvviso Ricky Rubio ha scelto di fermarsi.
La sua decisione l'ha voluta condividere venerdì scorso con i suoi tifosi attraverso un messaggio via social, poche righe che condensano il disagio che l'oramai ex star del basket mondiale sta ancora vivendo. Un outing doloroso, quello inusuale e davvero in un mondo come quello professionistico dell'NBA che macina tutto senza pietà e non ammette debolezze. Ma sentiamo proprio le parole di Rubio affidate al web.
Il 30 luglio è stata una delle serate più difficili della mia vita. La mia mente è sprofondata nell'oscurità. Sapevo che stavo andando in questa direzione, ma non avrei mai pensato di non avere il controllo della situazione. Il giorno dopo ho deciso di interrompere la mia carriera professionistica. Volevo mandarvi questo messaggio oggi perché la mia carriera in NBA finisce qui. Un giorno, quando sarà il momento, vorrei condividere tutta la mia esperienza con tutti voi in modo da poter aiutare altri che stanno attraversando situazioni simili. Fino ad allora vorrei mantenerla privata per rispetto verso la mia famiglia e per me, perché sto ancora lavorando sulla mia salute mentale. Something I'm made for.
Buonasera a Sergio Scariolo.
Buonasera a tutti.
Allenatore della nazionale spagnola, grande protagonista anche in NBA, lo ricordiamo a Toronto, campione nel 2019, uno dei più grandi tecnici in Europa e che conosce molto bene Ricky Rubio per averlo allenato proprio con la nazionale iberica. Le chiedo subito una sua prima reazione alla decisione di Ricky di lasciare il basket NBA.
Ma realmente non c'è stata una reazione perché era una decisione
che mi aspettavo, perché Ricky me ne aveva messo a partecipe, quindi era una notizia che è stata ufficializzata, però che io già conoscevo e che naturalmente segue anche una certa così, una certa sensazione già di aver compiuto una tappa, una parte della propria carriera che già lo aveva diciamo invaso mentalmente da un paio di stagioni. Poi c'è stato l'infortunio molto grave, insomma era una cosa direi nell'aria, e sono convinto che Ricky possa continuare benissimo la sua carriera in Europa quando vorrà ricominciare, senza aver bisogno di naturalmente dell'NBA, competizione nella quale peraltro è stato un riferimento importante nel ruolo di playmaker per tanti giocatori.
Ecco, per chi non lo conoscesse, ci vuole dire che giocatore è Ricky Rubio?
Beh, un giocatore che ha cominciato con 14 anni e mezzo a giocare da professionista in prima squadra, in prima nella SEBE, nella Lega, una delle migliori, forse la più grande, ovviamente sicuramente la Lega più importante, più forte che ci sia fuori dall'NBA a livello nazionale, e quindi con un carico sulle spalle importante di stagioni con responsabilità molto molto grosse in squadre di primo livello, con la nazionale spagnola, vincendo un campionato del mondo da MVP nel 2019, giocando tantissimi anni nell'NBA da titolare in diverse squadre di buon livello. Voglio dire, un giocatore sicuramente di primissima fascia europea, uno dei pochi giocatori che diciamo, senza essere dei fenomeni alla Doncic, alla Jokic, all'Antetokounmpo, sono riusciti a stabilirsi uno status nell'NBA molto rispettato e sicuramente di grande livello, ecco.
A 33 anni ha detto basta con Cleveland, con l'NBA, forse anche con la pallacanestro, staremo a vedere, ma una bisaglia c'era stata anche prima dell'ultimo mondiale, quando le ha comunicato direttamente che avrebbe rinunciato proprio all'ultimo alla selezione, è vero?
Sì, avevamo appena cominciato la preparazione, il training camp, e Ricky mi disse che non ce la faceva, che aveva bisogno di staccare dalla pallacanestro, anche proprio per poco questo carico sulle spalle che portava avanti da tantissimi anni e che negli ultimi anni si era fatto un po' insostenibile, no? Con gli infortuni, con i cambi di squadra nell'NBA. Però io sono convinto che Ricky recupererà presto la miglior condizione mentale, una volta recupera, anche perché essendo in contatto con lui permanentemente so che è già molto molto avanti su questa strada, e una volta che si sentirà già al 100% non avrà grandi difficoltà, pochi mesi di riadattamento a recuperare un posto importante nella pallacanestro europea.
Dicevamo di un campione precoce, lui che ha esordito nel campionato spagnolo a 14 anni, 11 mesi e 16 anni in Eurolega, forse esageratamente precoce secondo lei?
Ma visto da questo momento della storia, sì, in effetti è difficile mettere le porte al campo, no? Quindi un giocatore già pronto per giocare, lanciarlo è stato un titolo anzi di merito, no? Del suo club, Gioventù, del suo allenatore Aito a suo tempo. Io mi ricordo non aveva ancora compiuto 19 anni che lo misi già al mio arrivo alla nazionale spagnola come titolare della squadra, e lo è stato sempre da allora. Sì, chiaro, sono tantissime stagioni di impegno, di sforzo, di sacrificio, di stress, visto da questo punto della prospettiva effettivamente può sembrare che sia stato un inizio molto rapido, molto, molto, molto precoce effettivamente, però poi bisogna mettersi in prospettiva e riconoscere che quando un giocatore è in grado di giocare, di solito è un titolo di merito, no? Per chi ha il coraggio di metterlo in campo, di farlo giocare.
Bisogna farlo giocare, insomma. Diversi infortuni nella sua carriera, diceva, poi il dramma anche della perdita della madre che non ha mai superato. Era il 2016 e già all'epoca questa perdita della madre sembrava già portarlo a smettere di giocare. Già all'epoca si vedeva questa sua intenzione.
No, assolutamente no. Da allora ha fatto delle grandissime cose, ripeto, la cosa più grande che ha fatto probabilmente nella sua carriera, quindi cioè vince il campionato del mondo con la Spagna essendo MVP, l'ha fatta nel 2019, però sicuramente la perdita della madre è stato un colpo molto duro, era un riferimento, era una persona speciale, era un riferimento veramente unico nella vita sua, di Ricky, della sua famiglia, quindi sicuramente è stata una perdita veramente grossa, forte, un colpo duro, però ecco, Ricky era riuscito a rialzarsi perfettamente, anche se poi naturalmente sono tutti dei costi emozionali che prima o poi arrivano al momento di pagare il conto, ecco.
Si parla di questi contesti super professionistici come l'NBA, ma quanto è difficile stare vicino proprio in questo mondo, stare vicino e aiutare gli atleti più fragili mentalmente?
Ma non è facile, perché molte volte questi atleti di grandissimo livello sono capaci di mettere un po' una maschera, uno scudo, è difficile riuscire a percepirne le difficoltà così profondamente, e per noi infatti anche con la nazionale, anche nei suoi compagni, proprio quando Ricky ci disse che non se la sentiva di continuare fu veramente uno shock, un trauma, perché chiaramente in primo luogo non ce lo aspettavamo, in secondo luogo ci siamo subito rimproverati tra virgolette di non averlo capito in tempo e di non aver provato a fare magari quello che sarebbe stato, se qualcosa fosse stato, diciamo, a nostra disposizione o il nostro potere di poter fare, ecco, il rammarico di non averlo fatto. Ecco.
Ma nella sua carriera, grande carriera di allenatore, è stato confrontato ad altri esempi simili?
Ma avevo avuto altri giocatori che non di questo livello, che avevano deciso di staccare, di frenare per un po'. Chiaramente la ripercussione del caso di Ricky viene dal fatto che si tratta di un top player, un giocatore di grandissima qualità che ha vinto tantissimo nella pallacanestro mondiale.
Ma lei come si confronta con questi giocatori, come si è confrontato con i giocatori che le hanno manifestato una simile fragilità?
Ma offrendogli tutto l'appoggio possibile, dimenticandomi immediatamente di essere il loro allenatore, cioè facendogli semplicemente capire che in quel momento eravamo due persone. Io con Ricky sono, è dal 2009 che lavoro e con una frequenza conosco la sua famiglia, conoscevo benissimo sua mamma, voglio dire, abbiamo una relazione che va molto in là, molto più in là di quell'allenatore giocatore. In quel momento proprio quell'allenatore giocatore è proprio la relazione che sparisce, cioè lì quello che devi fare è capire, credo al giocatore che conta con l'appoggio totale incondizionale da parte di quelli che lo circondano, e che qualunque decisione prenderà sarà sicuramente compresa e accettata.
Un'ultima domanda, Sergio Scariolo. Ricky Rubio ha detto che smette con la NBA, lei ha anticipato, lo rivedremo in Spagna o con la sua nazionale, lei ci conta?
Ma quando vorrà, chiaramente per Ricky, che è stato un grande protagonista della nostra epopea leggendaria, direi, con la nazionale spagnola, le porte saranno sempre aperte. Chiaramente avrà bisogno di un periodo di riadattazione, dovrà ritornare a giocare nel club, immagino, insomma, le modalità le stabilirà lui, le deciderà lui insieme ai tempi, però è chiaro che senza fare torti agli altri, perché chiaramente qui alla fine poi si tratta di dover far giocare quelli che se lo meritano, però naturalmente la nostra da sempre è una squadra molto atipica, per questo ha avuto così tanto successo nel corso degli anni, con giocatori di generazioni diverse, di livello diverso, che è realmente una famiglia ed è realmente qualcosa che si assomiglia un po' a un club, inteso come ha un settore giovanile ben definito, che produce giocatori, che ha dei valori, delle maniere di crescere sia tecniche, tattiche, comportamentali comuni, eccetera, eccetera. Quindi questa atipicità ci porta a poterci permettere anche di fare, se c'è bisogno, un'eccezione e dare una mano a uno di noi che ha avuto un grande momento di difficoltà, se riterrà e quando riterrà di poter fare il passo finale per ritornare su un campo di pallacanestro.
I successi, mi viene da dire, che avete raggiunto a livello mondiale stanno lì a dimostrare della particolarità e della grandezza della vostra squadra, la nazionale spagnola. Grazie Sergio Scariolo per il suo intervento a tempi supplementari.
Un piacere, arrivederci, grazie a tutti. Ciao. This match could change my life forever. And then all of a sudden, I think I'm dying. There's a lot of pressure. That means no whining, no complaining. I had trained for my entire life. I had to win every single time. But I had a case of severe anxiety disorder. Such an intense level of competitiveness. All of a sudden, my mind is a million places. I didn't know what to do. I was about to play the greatest player of all time. And my heart is just racing. I didn't know what to do. I want to share my story so I can help.
I'm a human being, so I have feelings. Throughout my career and since I was born, I must have been in depression. Did I know it? No. Did I do something about it? Obviously, no. But I adapted to a certain way. That doesn't mean I'm walking straight, but I'm walking. You gotta put one foot and another one and walk.
Sono tanti gli esempi di sportivi che hanno dovuto fare i conti con depressione e ansia. Detto di Ricky Rubio, avete appena sentito le parole di Mardy Fish, ex tennista al quale Netflix, vi abbiamo proposto un estratto del trailer, ha dedicato un episodio intitolato Untold. Parole forti, quelle dello statunitense che ha parlato di sensazione di morire, mancanza di respiro e una mente disorientata in più luoghi, oltre alla volontà finale chiaramente del trailer di aiutare altri con la propria storia, la propria esperienza. E poi la seconda voce era quella di Thierry Henry, leggendario attaccante della Francia e dell'Arsenal, che ha rivelato di aver vissuto uno stato depressivo, insomma, da quando è nato, senza esserne mai stato a conoscenza e con gli anni abituandosi a quello stato. A loro si aggiungono altri sportivi quali la ginnasta Simone Biles, il nuotatore Adam Peaty, altri calciatori come Buffon, Ilicic dell'Atalanta o gli hockeyisti, e tornando in Svizzera, Kevin Lötscher e Pertu Lindgren, che hanno militato in National League, ancora altri tennisti, Naomi Osaka, Amanda Anisimova, Lorenzo Musetti e Ashley Barty. Allora rimaniamo a questa disciplina, al tennis.
Buonasera Claudio Mezzadri.
Ciao, buonasera.
Ciao campione di tennis, 26esimo giocatore al mondo, lo ricordo, nel 1987, e oggi commentatore anche per la nostra televisione. Claudio, sono tanti gli esempi di atleti colpiti da depressione, lo abbiamo sentito poco fa, e proprio esponenti del tuo sport, il tennis.
Sì.
Per la sua natura è uno sport in cui si corre un rischio maggiore, secondo te?
Beh, il tennis è uno sport individuale, questo significa sentire su di sé molta... più forse responsabilità, pressione, attenzione e tutto quello che comporta appunto essere giocatori di elite. Diciamo che gli sportivi vivono, gli sportivi di elite, quelli che diventano famosi, e più sono famosi e più questa cosa è pesante, vivono costantemente cercando di vincere questa diciamo ansia da prestazione, senso di responsabilità, tutte queste persone che ti guardano, i media che ti controllano, la voglia di, non so, vincere per qualcuno. Quindi è un qualcosa che bisogna imparare a saper dominare, controllare e gestire in un certo modo. Quindi tutti questi ragazzi e ragazze che a un certo punto cedono, semplicemente non riescono più a controllare questa cosa per un motivo o per l'altro.
Mardi Fish, come l'italiano Musetti di cui abbiamo parlato prima, ha ammesso appunto di subire attacchi di panico difficili da prevenire. Quello più clamoroso, Claudio, legato allo statunitense, è quello che si è raccontato nel documentario Netflix di cui parlavamo, è accaduto proprio in un match contro Roger Federer a Flushing Meadows, te lo ricordi?
Sì, vedi, è proprio lì. Quindi Mardi Fish, americano, che gioca negli Stati Uniti, davanti a 23.500 spettatori che ti guardano, sa che c'è la televisione che fa moltiplicare gli spettatori per mille, forse, contro Federer, quindi capisci, tutte queste cose gli hanno fatto venire una sensazione di panico, ed è comprensibile, perché era, diciamo, il massimo dei massimi dell'espressione per lui del senso di responsabilità. Il più di così non poteva essere sentirsi sotto pressione Mardi Fish, e ha avuto questa sensazione di panico che è tremenda. Ma sai, questa sensazione arriva, la senti arrivare a volte, però, come ho detto prima, bisogna riuscire in qualche modo a dominarla, quindi ognuno deve trovare la sua maniera, però a volte davvero non è facile, come un'onda che ti prende e poi, se non ce la fai più, ti supera, no? Ti sovrasta.
Tra l'altro Mardi Fish era proprio un predestinato.
È un top ten.
Che ha dovuto interrompere. Praticamente quella partita fu quasi il capolinea della sua carriera.
Sì, perché insomma è stato un ottimo giocatore che ha ottenuto grandi risultati. Se non ricordo se è entrato nei primi 10, ma se non l'ha fatto ci è andato vicino. Ma i suoi risultati li ha ottenuti, però poi a un certo punto, non so, è successo qualcosa. Spesso sono poi fattori esterni allo sport o al campo da tennis che ti indeboliscono. No, fanno scendere questa forza interiore che ti permette di controllare questa sensazione che è deleteria, è molto negativa, fino ad arrivare appunto ad attacchi di panico o a sensazioni di impotenza o addirittura a depressione. Cioè ti sembra di non riuscire a poter fare più niente sul campo da tennis, cioè, rovinano come dire, queste sensazioni anni e anni di lavoro e di sacrifici per arrivare lì. È una cosa veramente tremenda che poi arriva quando meno te lo aspetti.
Claudio, Ricky Rubio, che abbiamo sentito prima, il campione di basket spagnolo, ha vissuto anche poi il dramma della mamma morta giovanissima. E ricordo, se permetti, va anche Allora la tua vicenda personale. Quando eri proprio all'apice della carriera e purtroppo perdesti tuo padre, Gianmarco, tra l'altro forte centrocampista, calciatore centrocampista con una lunga militanza in Serie A, ricordo Como e Bologna, correggimi se sbaglio, poi altre squadre.
Sì. Ma che ricordo, tutte le squadre del Ticino in pratica.
Certo, ma che ricordo hai di quei giorni?
Beh, quel giorno era praticamente il giorno del mio ritorno, giocavo una finale di un torneo abbastanza importante perché avevo avuto problemi al ginocchio, ero stato operato, avevo passato un lungo periodo lontano e insomma domenica finale. Vinco il torneo, quindi era il giorno del ritorno, diciamo, grande soddisfazione, e mio padre che mi stava guardando in televisione proprio nel momento del match point viene a mancare, cioè colpo secco, infarto, e quindi sono passato dalla gioia a un dolore immenso, quindi
eri giovanissimo, cose... come hai subito? Se l'hai subito un contraccolpo psicologico, come l'hai gestito e come lo hai superato?
Beh, è stato un colpo tremendo, però poi insomma io penso che sia anche giusto subire un colpo, il dolore, viverlo e accettarlo a un certo punto, però poi bisogna mettersi lì, lasciar passare un po' di tempo, non pensare di dover dimenticare quei momenti, perché non è giusto, secondo me, dimenticare quei momenti che fanno parte dell'esistenza, se vogliamo, e poi però bisogna andare avanti. Io ricordo che sì, è passato un po' di tempo, logicamente, di sofferenza nel cercare poi di metabolizzare tutto questo, però poi la cosa che mi ha fatto andare avanti, diciamo, continuare, ho detto, ma lui cosa avrebbe voluto, lui cosa vorrebbe se in questo momento mi stesse guardando? E io ero sicuro al 100% che avrebbe voluto che io continuassi nella mia carriera e nella mia vita il meglio possibile, quindi questo mi ha dato un po' il via per poi riprendermi e andare avanti.
Hai mai pensato, Claudio, di dover far ricorso magari a un aiuto particolare per gestire poi quei momenti?
Ma io non ho mai avuto bisogno di mental coach, psicologi nel corso della carriera e in nessun momento. Forse ne avrei avuto bisogno. Diciamo che ai miei tempi non era considerato così importante. Erano un po' gli inizi dell'allenamento, diciamo, mentale. Più che altro si facevano tecniche di rilassamento, di concentrazione, proprio per vincere quella tensione di cui parlavamo prima, quell'ansia. Quindi esercizi di rilassamento. Sono sempre stato uno che ha ragionato su se stesso, ma questo non significa che tutti debbano fare così. Oggi il mental coach per gli atleti professionisti è molto utilizzato ed è anche importante, ma rappresenta un po' l'evoluzione dello sport professionistico, oltre che per vincere queste paure, anche per poi performare al meglio nei momenti importanti. Quindi sostanzialmente mantenere l'equilibrio e la calma quando le cose si fanno difficili.
Claudio, credi che oggi lo sport iperprofessionistico presenti difficoltà troppo grandi da superare, soprattutto per giocatori molto giovani che sempre di più arrivano al top? Penso proprio forse al tennis femminile.
Ma io penso che quando ci si cimenta in uno sport qualsiasi, bisogna che il bambino o ragazzino non può sapere tutto, però chi lo consiglia lo deve mettere in guardia. Tu hai scelto questo sport comporta questo tipo di sacrifici, se poi diventerai bravo stai attento perché avrai questo tipo di attenzione su di te. Se sport individuale è un conto, se sport di squadra è una cosa un po' diversa. Quindi bisogna semplicemente, secondo me, preparare il ragazzo quando comincia a diventare bravino, diciamo, a quello che potrebbe succedere. Non deve essere uno shock. Troppe volte, per quello che posso vedere, il ragazzo che diventa bravissimo viene catapultato in un universo nuovo che rappresenta uno shock, ed è quello che può provocare effetti molto negativi, come tu hai ben elencato prima con esempi di sportivi di tennis e anche altri sport. Quindi fondamentale, al di là di correre ai ripari di quando succede, è molto più importante nella formazione preparare il ragazzo a quello che potrebbe essere.
Un'ultima domanda per te, Claudio, tornando al tennis che vivi oggi come co-commentatore: qual è la vicenda che secondo te più racconta il problema della depressione tra i grandi campioni, forse quello di Naomi Osaka?
C'è quello di Osaka, sì, che è molto importante.
Abbiamo perso Claudio Mezzadri su quest'ultima domanda, vediamo se riusciamo a recuperarlo, non lo abbiamo più in linea. Dicevamo appunto dei tanti casi che hanno segnato anche la storia del tennis e legati alla depressione. Chiedo ancora se possiamo avere il...
Sì.
Eccolo Claudio, dicevi che forse il caso di Osaka è più eclatante?
Sì, però lì secondo me non si tratta, e questa è una ragazza molto particolare che è sempre stata molto introversa, silenziosa, poco espressiva, quindi è vero che poi è andata un po' in crisi, diciamo, però poi è sempre tornata, è sempre rimasta, non la vedo come un caso così negativo, perché comunque ha ottenuto dei grandi risultati. Ma sai, questo genere di problema arriva sotto varie forme. Non so, io ricordo una volta, partite, e in questo dobbiamo dire in campo femminile succede più spesso, in cui la donna, che è universalmente riconosciuto, è molto più sensibile e a certe cose, no? Nella vita, la vedi che non riuscire proprio a performare, a bloccarsi completamente. Una Steffi Graf che vinse 6-0-6-0 in finale da Roland Garros in 32 minuti, Lisicki in finale a Wimbledon, che poverina era completamente paralizzata e non riusciva a giocare, pianse durante tutta la partita. Quindi ce ne sono diversi di esempi, sì, di depressione, ma anche di blocco psicologico, proprio per effetto di questa enorme responsabilità che ti ritrovi addosso e non riesce a gestire.
Grazie Claudio, grazie anche di aver condiviso con noi il ricordo di quel dramma che hai vissuto da giovanissimo.
Grazie a voi.
E nel pomeriggio abbiamo sentito un esperto, Philip Rötlin, scienziato e psicologo dello sport all'Università di Macolin, che qualche anno fa, nel 2022 per la precisione, ha condotto uno studio sulla relazione tra gli sportivi e la depressione e dopo aver analizzato 1000 casi ha scoperto che nel nostro paese, in Svizzera, uno sportivo su 6 è depresso. Allora noi gli abbiamo chiesto per iniziare la nostra intervista per quale motivo uno sportivo su 6 soffre di depressione. Sì, esattamente. Nello studio abbiamo visto che un atleta su 6 presenta sintomi depressivi, quindi stiamo parlando di sintomi da moderati a gravi. Credo sia importante dire che non si tratta di una diagnosi, ma piuttosto di sintomi che si manifestano per la prima volta. La domanda che lei mi ha posto riguardava le ragioni e credo che sia importante sapere che il numero di sintomi depressivi è lo stesso negli atleti e negli sportivi agonisti, così come nella popolazione normale. Questo significa che lo sport agonistico di per sé non aumenta i fattori depressivi e, come nella popolazione normale, sono molte le cause che contribuiscono. Possono quindi essere disposizioni genetiche, semplicemente esperienze di vita oppure circostanze che portano alla depressione. Credo che nello sport agonistico sia importante anche il fatto che ci siano fattori di stress aggiuntivi e specifici per ogni sport. Tra questi vi sono ad esempio gli infortuni e questi hanno un impatto molto forte sugli atleti. Vediamo anche che gli sportivi infortunati presentano livelli di depressione molto più elevati. La fine della carriera è sicuramente un fattore di stress anche nello sport agonistico, perché bisogna reinventarsi. Altri fattori di stress specifici nello sport sono la fase di passaggio dall'attività agonistica giovanile a quella semplicemente agonistica che si pratica da adulti. Qui confluiscono molte cose, molti passaggi: la scuola, l'allenamento, lo sviluppo personale e allo stesso tempo lo sviluppo sportivo, che non va trascurato e in cui l'allenamento aumenta e diventa più intenso. Queste sono semplicemente fasi critiche. Può capitare anche dopo grandi eventi a cui si partecipa o che segnano la vita di un atleta. Improvvisamente gli obiettivi per i quali hanno lavorato per anni non ci sono più, sono da cambiare e in quel momento della loro vita hanno semplicemente bisogno di un riorientamento. Quali sono gli sportivi che sono maggiormente colpiti da questo disturbo? C'è una fascia d'età, una disciplina, oppure ci sono differenze tra sport individuale e di squadra? Si notano piccole differenze tra gli sport. Quelli individuali sono leggermente più colpiti di quelli di squadra, tuttavia la differenza è minima. Le differenze tra i sessi inoltre sono maggiori. Le donne sono più frequentemente colpite da questi sintomi depressivi rispetto agli uomini. Questo è un dato che si riscontra però, come ho detto in precedenza, anche nella popolazione normale, dunque non sportivi. I giovani sono poi leggermente più colpiti degli atleti che invece sono più anziani. Anche questo è un dato di fatto provato. E vediamo anche che gli sport in cui l'immagine corporea gioca un ruolo, cioè quando la forma fisica o il peso contano nell'attività praticata, ecco che i casi aumentano e la salute mentale è in qualche modo peggiore. Ma anche in questo caso è importante dire che la differenza non è grande. A contare è più l'ambiente in cui uno sportivo vive oppure più come è cresciuto, l'influenza che ha avuto la famiglia oppure le vicende pregresse che hanno influenzato la sua persona? Sì, sia l'ambiente che gli eventi passati giocano un ruolo importante. È necessario un ambiente che permetta di essere se stessi, ad esempio dove ci si sente sicuri e indipendenti dai risultati sportivi, dove ci si può sentire socialmente supportati. Questa è un'importante forma di prevenzione della malattia mentale. Anche il proprio passato gioca un ruolo importante, per cui eventi difficili vissuti o peggio ancora esperienze di abuso fisico o psicologico sono un veleno per la salute mentale. Si può quindi notare che l'abuso psicologico e fisico possono portare a comportamenti suicidi o alla depressione anche a distanza di anni. I risultati che ha ottenuto Philip Rötlin si possono comparare con quelli ottenuti in altri paesi. Per farla breve, ci sono analogie tra la Svizzera e altre nazioni.
Unsere Daten sind wirklich vergleichbar.
vergleichbar, sowohl mit der Schweizer Normalbevölkerung, aber auch mit Leistungssport.
I nostri dati sono comparabili sia con la normale popolazione svizzera, di cui parlavo in precedenza, sia con lo sport agonistico e quindi con i campioni di altre nazioni, di altri paesi. È vero però che pur confrontando non possiamo determinare se gli atleti svizzeri stiano peggio o meglio di quelli provenienti da altre nazioni, ma credo che l'attenzione da rivolgere a questa problematica debba essere la stessa, indipendentemente dal paese di provenienza, perché si tratta di una percentuale sostanziale di persone che sono affette da sintomi depressivi.
Der Menschen, die von Symptomen betroffen sind.
E queste erano le parole dello psicologo dello sport all'Università di Macolin, Philippe Reutlin. Con le sue parole si chiude la prima parte di Tempi Supplementari.
Seconda parte di Tempi Supplementari che dedichiamo allo sci, a quella che viene oramai definita odimania, un condensato di risultati positivi impressionanti e una personalità che ricorda molto quella di Roger Federer.
Un personaggio che in poche parole piace sotto tutti i punti di vista, è però anche vivo il tema che vede l'imponente figura del nidvaldese mettere in ombra gli altri esponenti di Swiss Ski.
Buonasera David Conti.
Buonasera a voi.
Nostro collega che ha raccontato le gesta di Marco Odermatt nel recente fine di settimana ad Adelboden. Come hai vissuto, David, questa euforia, diciamo, contagiosa per lui sabato? Si può davvero parlare di questa odimania così come la definiscono i colleghi svizzero-tedeschi?
Beh, vi faccio un esempio. Dopo il gigante di sabato è stato scortato da 7 persone della sicurezza, dunque con tutta la gente festante sulle tribune, impazzita. Sappiamo che forse anche i fiumi di birra certamente hanno aiutato, ma davvero è da tanto tempo che non vedevamo più un atleta uscire scortato da 7 persone o addirittura dai propri compagni, perché capita spesso quando si segue lo sci alpino, lo saprà anche chi, i tifosi che vanno a guardare le gare, spesso si incontrano anche in strada questi ragazzi, e Odermatt è sempre attorniato dai suoi compagni, da Gino Caviezza e da Justin Merisier, come da Thomas Tumler, che tra l'altro sono anche quelli che vengono in Ticino in estate a fare vacanza. È come se c'è questa aura protettrice nei confronti di Odermatt, che rende proprio davvero una superstar, ma davvero, sembrava davvero di essere a un concerto quando poi si vede il cantante che esce scortato dalla sicurezza.
Sentiamo le parole di Loïc Meillard proprio su Odermatt e poi le commentiamo insieme.
Quand il y a quelqu'un comme Marco qui fait des choses en fin de compte qui sont hors du commun.
Non capita tutti i giorni di vedere all'opera uno come Marco fa cose fuori dal comune, rendendo semplice quello che di fatto non è. Ci ha spiegato poi Loïc Meillard, come se fosse normale, ma la normalità non è la sua, è piuttosto qualcosa di eccezionale. Vincere o arrivare anche quinti in Coppa del Mondo non è scontato per nulla, risultati che molti atleti non riescono ad ottenere. Penso che Marco, a modo suo e senza voler, ovviamente banalizza quanto ottengono gli altri.
Je pense un petit peu.
David, nell'intervista che hai curato tu ad Adel Boden, si vede proprio questa ammirazione genuina, non solo da parte dei suoi compagni, ma da parte di tutti quelli che ruotano attorno a Odermatt. La strada però è ancora lunga, sono sport diversi, se penso al tennis, ma Odermatt sta un po' rimpiazzando Roger Federer, o almeno non ce lo fa mancare troppo in questi momenti.
Oh beh, certo, c'è una manna dal cielo per lo sci elvetico. Oltretutto c'è stato questo passaggio di testimone di Beat Feutz, che anche egli negli ultimi anni sappiamo cosa ha fatto, più in discesa che in Super G, perché alla fine era soprattutto in discesa. È stata una manna dal cielo per sui ski. Pensate oggi una squadra nazionale svizzera senza Odermatt. Certo, ci sono c'è gente che è forte, nel senso che lo stesso Loïc Meillard, lo stesso Yule magari nello slalom, ma non avremmo un atleta di punta, e lui è veramente il Roger Federer. Un po' viviamo adesso il tennis senza Roger, con Stan e comunque con Häusler e con Stricker, che cercano di fare bene e fanno bene, perché come dice Loïc giustamente, già arrivare nei primi 10 in Coppa del Mondo, anche solo fare una gara in Coppa del Mondo, è difficilissimo, lo sappiamo molto bene. Lui è davvero la star, cioè trascina tutto il movimento. Adesso non so esattamente i dati, comunque anche la marca di sci, la Stöckli, che è svizzera, comunque ha fatto di tutto per tenere Marco Odermatt, perché c'è un revenu, come si dice in francese, e grazie a lui la gente continua ad andare, aumenta lo sci, l'interesse per lo sci. Io ho vissuto tanti anni ad Adelboden, dove si andava ad applaudire Pantyro, Hirscher e tanta bella gente, ma Adelboden con Odermatt è qualcosa di diverso.
Marco Odermatt, che ha una figura abbacinante tanto da adombrare i compagni. Sentiamo allora a tal proposito Justin Merisier.
Ogni giorno rispondo a questa sollecitazione, ci aveva confidato Justin Merisier. È incredibile, sì, senza dimenticare che noi non siamo dei fantasmi. È il Roger Federer dello sci e noi passiamo talvolta un po' per dei pagliacci. Fai parte dell'elite mondiale, ma con lui devi provare a mettere fuori la testa dalle nuvole. È l'effetto Odermatt, inevitabile. Ogni tanto è frustrante, ma allo stesso tempo è magnifico avere lui come compagno e vedere cosa sta realizzando.
C'est aussi incroyable de pouvoir vivre cette ère là du ski et puis d'avoir lui dans l'équipe et de voir ce qu'il accomplit.
Davide, vediamola come un pro l'avere Odermatt nella propria squadra. Da una parte magari sì, non ti permette di godere delle attenzioni dei media o del dovuto riconoscimento, insomma, dall'altra però ti permette di avere un riferimento, un modello che stimola a raggiungere un livello superiore anche gli altri.
Ah, sicuramente è un discorso che vale, forse io staccherei se volete Loïc Meillard da tutto il resto, perché Loïc Meillard doveva essere la star dopo Feutz, perché anche un anno o due più di Odermatt. Secondo me chi sta soffrendo maggiormente questa aurea e queste gesta che sta facendo Odermatt è Loïc Meillard, ma sportivamente parlando, adesso sto parlando perché umanamente poi sono anche molto amici e sono molto legati. risultati. Chiaro che fa bene, però è chiaro che è frustrante, perché alla fine un ragazzo come Merizier, che non le manda a dire, ci ricordiamo che quando non c'era Marco Odermatt in Gigante, come dicevo prima, si faceva fatica, e lui ha salvato la baracca, no, se si può dire, in radio per tanti anni. Comunque era uno di quelli che poteva andare in un top 10. Adesso è arrivato Odermatt e tutti si sono dimenticati di Justin Merizier. È chiaro che non è facile, perché è frustrante, perché alla fine lo sci è uno sport individuale, quindi alla fine vince sempre Marco Odermatt, e se uno arriva, come dicevano bene gli altri due, quinto, sesto, ottavo o decimo, alla fine viene banalizzato, perché davvero l'attenzione è tutta rivolta a lui. È vero che poi ad Adelboden poi si tifa tutti, ed è veramente una festa dello sport rossocrociato, però si capta che quando c'è Odermatt è sicuramente qualcos'altro.
Grazie David Conti per il tuo intervento a Tempi Supplementari.
Buona serata, grazie.
Chiuso il weekend di Adelboden, ora ci attende quello di Wengen, l'Auberhorn, dove ci si aspetta di rivivere allora le immagini del tripudio rossocrociato che abbiamo visto ad Adelboden. Wengen, dove abbiamo raggiunto questo pomeriggio Christoph Leipundkut, responsabile della comunicazione dell'organizzazione della gara nell'Oberland bernese.
Wir haben diese Bilder natürlich gesehen, wir kennen das ja.
Naturalmente abbiamo visto queste immagini, le conosciamo bene, sappiamo quanta attesa ci sia anche qui a Wengen per Marco Odermatt, visto che l'anno scorso ha vinto il Super G. Va detto che qui nella Canton Berna negli ultimi anni abbiamo sempre vissuto giornate speciali per Beat Feuz, ancora più che altrove in Svizzera, perché Beat è bernese ed è il nostro beniamino. Dunque diciamo che siamo abituati alla grande entusiasmo che ci si può aspettare, e siamo ancora più contenti perché Odi arriva in piena forma, così come gli altri svizzeri, soprattutto i giovani dell'Oberland bernese come Fragno von Almen o Marco Koller. Sono in ottima forma e hanno buone possibilità di arrivare tra i primi 10 o addirittura un po' più in alto.
Rispetto alle passate edizioni, nel pieno di questa Odimania, avete delle attese particolari proprio per il prossimo weekend?
È sempre difficile confrontare i singoli anni, penso soprattutto per le condizioni meteorologiche. Quest'anno ci aspettiamo qualcosa di fantastico, da una parte per la forma dei nostri atleti rossocrociati e dall'altro perché il tempo previsto per tutto la fine settimana è bellissimo, ad iniziare proprio da giovedì, quando si disputerà la prima di due discese, e poi le temperature saranno basse, quindi tutte le condizioni sembrano riunite. L'attesa, lo possiamo dire, è enorme qui a Wengen. A livello di pubblico, sabato ci aspettiamo il tutto esaurito sulle tribune, per venerdì stiamo vendendo gli ultimi biglietti. Sono segni chiari questi dell'euforia dei tanti tifosi che vogliono raggiungere Wengen, e a Wengen siamo abituati ad avere molti ospiti, ma la situazione qui è molto speciale. Ricordo che Wengen non è collegata alla rete stradale, si può arrivare solo in treno, i tempi di attesa sono quindi più lunghi, ecco perché consigliamo davvero a tutti coloro che vogliono venire a Wengen di arrivare il più presto possibile.
Allen die nach Wengen kommen wollen, kommen sie so früh wie möglich.
Marco Odermatt non ha mai vinto una discesa in Coppa del Mondo. Avete allora pensato a qualcosa di speciale in qualità di organizzazione in caso Odi sfatasse proprio questo tabù giovedì o sabato?
Non è previsto nulla di speciale in questo senso per Odi. Naturalmente siamo felici quando uno sciatore svizzero va forte o addirittura vince, e per Marco sarebbe la prima volta in discesa. Come organizzatori siamo molto attenti anche agli altri atleti svizzeri che hanno già vinto a Wengen. Penso a Nils Intermann, ha vinto una volta la combinata e anche un forte discesista. Stefan Rogentin è veloce in discesa, e come ho detto prima, i giovani dell'Oberland bernese che attirano qui tanti tifosi locali che sperano di poter ripetere quanto fatto in passato da campioni come Bruno Kernen, un altro ragazzo del posto. Personalmente però mi lasci dire che sarei molto molto felice se domenica uno svizzero vincesse finalmente lo slalom. L'ultima vittoria svizzera in slalom sul Lauberhorn è stata quella di Joël Gaspot, era il 1987. Sarebbe ora di cambiare questa situazione.
Tempi supplementari.
E chiudiamo questa nostra prima puntata del 2024 con la notizia arrivata poche ore fa della morte a 78 anni di Franz Beckenbauer, figura storica del calcio tedesco, vera icona del calcio mondiale. Il Kaiser era il suo soprannome. Ne parliamo con il collega Omar Gargantini. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Omar è una figura quasi mitologica, dicevamo, che con il suo stile e il suo carisma, possiamo dire, ha marcato la storia del calcio mondiale.
Assolutamente sì, e per quanto sia sempre difficile, per certi versi anche antipatico stilare delle gerarchie, credo che dopo Johan Cruyff se ne vada l'altro personaggio che più di tutti abbia segnato il secolo scorso, insomma Franz Beckenbauer, detto Kaiser non per niente, per l'autorevolezza del suo portamento, per l'eleganza, per quel senso di leadership che trasmetteva, ha saputo fare tante cose e farle tutte bene, a partire evidentemente dal calciatore che lo ha visto vincere nel 1974 con la sua nazionale, la Germania Ovest, il titolo mondiale da capitano. Ma più di quel titolo di Beckenbauer si ricorda l'edizione precedente, quella in Messico, e quando con un braccio rotto praticamente aveva giocato a tre quarti d'ora della famosa sfida Italia-Germania, poi ribattezzata la sfida del secolo. Ecco, Franz Beckenbauer è stato probabilmente il difensore più forte di tutti i tempi, non a caso è stato anche il primo tra i difensori a vincere il pallone d'oro.
Poi una carriera, possiamo dirlo, a tutto campo, da allenatore, campione del mondo con la nazionale tedesca, poi dirigente e pure a capo dell'organizzazione del mondiale del 2006.
Sì, quando si metteva le cose le faceva obiettivamente molto bene, ha vinto, dici giustamente, il mondiale del 90 in Italia da commissario tecnico della Germania, è uno dei tre che può fregiarsi di questo doppio successo, insomma giocatore, allenatore ad un mondiale. Curiosamente uno degli altri due, Mario Zagallo, brasiliano, è deceduto a pochi giorni fa, insomma quasi che i due si siano dati appuntamento nel paradiso degli eroi del pallone. Poi sì, è presidente del comitato d'organizzazione del mondiale sempre in Germania nel 2006, quando da precursore dei tempi anche in quel ruolo e con un elicottero personale era riuscito a vedere 48 delle 64 partite di quella manifestazione. È stato davvero un grandissimo personaggio a tutti i livelli ed è uno che anche chi insomma è un po' più giovane sicuramente ne ha sentito parlare.
Maradona, Pelé, Cruyff, con Beckenbauer, Omar, possiamo dire che se ne va forse l'ultimo totem, così figurativamente, nella storia del calcio mondiale.
E diciamo di quell'epoca sicuramente sì, adesso siamo entrati in un'altra dimensione del calcio, quello era un calcio più, se vogliamo, romantico, perché insomma non esistevano i social, le comunicazioni erano frammentarie, le immagini delle partite erano frammentarie, adesso si sa praticamente tutto di tutti e quei personaggi invece tu aspettavi la domenica piuttosto che il mercoledì proprio per gustarteli, per poterli vedere in un calcio appunto d'altri tempi. È vero, negli ultimi anni abbiamo perso quattro autentiche icone che sono assolutamente degli immortali di questo sport.
Allora grazie Omar Gargantini per il tuo ricordo rispetto a Franz Beckenbauer, il Kaiser. Grazie Omar Gargantini, buona serata.
Grazie, buona serata a tutti.
E noi siamo in chiusura di questa edizione di Tempi Supplementari, puntata che potete ritrovare tra poco sul Player RSI oppure sul nostro sito online all'indirizzo sport.rsi.ch. Da Patrick Locatelli e Giordano De Lucia è tutto, buona serata e buon ascolto.
Tempi Supplementari.